nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Eccoci di nuovo, buona domenica. Avete preso il vostro caffè? Io, come sapete, l'ho appena preso con Matteo Salvini, lo dico per chi si collegasse soltanto adesso. E come ogni domenica, dopo il caffè con un ospite di solito politico, ma non sempre, e adesso invece parliamo di noi, parliamo di problemi che riguardano la vita familiare, la vita del lavoro visto da un'angolazione femminile. Lo facciamo, come sapete, da tanti anni, qui a Nessuno è Perfetta, e lo facciamo anche grazie ai vostri suggerimenti che ci lasciate sempre sulla casella vocale 828 12 12. Ed è da qui che voglio cominciare con i vostri messaggi.
Maria, cara, sono Giuliana. Abbiamo in noi un intero universo e siamo la metà del mondo. Non dimentichiamolo, non abdichiamo. Che belle parole quelle contenute nel libro della sua ospite. Buona domenica.
Ah sì, ne abbiamo parlato del libro pubblicato dal Sole 24 Ore, meraviglioso, scritto a quattro mani da Claudia Parzani e da Francesca Isola, e sono contenta che le cose che ci siamo dette domenica scorsa vi abbiano lasciato una traccia positiva. E a proposito di cose positive, è stata importante la mobilitazione del 25 novembre scorso, una mobilitazione necessaria per ricordare che in Italia ogni tre giorni una donna subisce una violenza grave. È stato importante ricordare che tante diversissime associazioni, tanti diversissimi soggetti individuali si sono mobilitati per questo. Nel quartiere dove vivo a Roma le pizzerie hanno messo fuori dei cartelli che sostengono Action Aid, appunto l'associazione che si batte contro la violenza alle donne. C'erano manifesti Amami e basta, che sono quelli promossi dalle mogli dei calciatori. A proposito di calciatori, sì, c'è stata un po' di polemica anche tra le mie amiche, perché la giornata del 25 novembre è coincisa purtroppo con la scomparsa di un grandissimo campione, Diego Armando Maradona, e allora qualcuna si è un po', come dire, è rimasta un po' male, perché il grande spazio che secondo me doverosamente i quotidiani e tutti i media hanno dedicato alla scomparsa di un campione unico, no? Come ne capita uno ogni secolo, ha un po' offuscato la mobilitazione per il 25 novembre. Non so che ne pensate voi. Voi che ne pensate? Io penso che invece c'è stato spazio per tutto, e comunque di questo, delle violenze che sono aumentate purtroppo a causa del lockdown che ha costretto a una convivenza forzata, coppie che magari diluivano la presenza l'uno rispetto all'altro lavorando fuori, e del riflesso che questo ha avuto anche sulla quantità di divorzi che ci sono stati o non ci sono stati. Bene, di questo parliamo questa domenica, di questo e non solo di questo. Vi lascio con le ultime cifre del rapporto Eures sul femminicidio in Italia, che ha analizzato il fenomeno nei primi 10 mesi del 2020 ed ha stabilito che c'è una correlazione tra convivenza e rischio omicidiario. Eccoci, benvenuto ad un amico di Nessuno è Perfetta, Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera, scrittore, e la sua ultima opera è Arriveder le stelle, con la quale ci invita nel mondo di Dante. E, in questa puntata noi ci concentriamo molto anche sulla data che c'è stata, la data importante, il 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne. Ed è bello, no, notare come il primo proprio a dare una grande rilevanza al mondo femminile è stato Dante.
Sì, Maria. Dante ha una concezione molto moderna della donna. In un tempo in cui si discuteva se le donne avessero o no l'anima, Dante scrive che la specie umana supera tutto ciò che è sulla terra grazie alla donna. È la donna che salva l'uomo, è Beatrice che salva Dante. Per Dante la donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia del creato. E Beatrice, che rappresenta idealmente tutte le donne amate, non solo le fidanzate, le spose, ma anche le mamme, le nonne, le donne amate. Ecco, Beatrice è la meraviglia.
Ecco, in Dante c'è anche un concetto diverso nel possesso del controllo versus rispetto e amore.
Beh, certo, amore che nulla amato, amar perdona, che non vuol dire necessariamente che l'amore costringe sempre la persona amata a riamare a sua volta, vuol dire che l'amore non ha mai fine a se stesso, è sempre qualcosa che crea, è naturalmente un legame fortemente spirituale, però nello stesso tempo Francesca rappresenta anche la passione per l'amore fisico che Dante ha conosciuto e anche la passione per l'amore letterario, per il romanzo cavalleresco, Galeotto fu il libro che lo scrisse, e ricordiamoci anche che Francesca dice: Caina attende che la vita ci spenga. Il femminicida, perché l'assassinio di Francesca è un po' il primo femminicidio nella storia della letteratura, finirà nella Caina, che è il posto più profondo dell'inferno, dove vengono puniti appunto i traditori dei parenti, Caino, e dove non c'è il fuoco dell'amore divino è in paradiso, in fondo all'inferno c'è il ghiaccio, simbolo dell'odio, della disperazione, cioè coloro che fanno del male alle donne, Dante li manda nel posto punto più orribile dell'inferno. Non solo, poi c'è una malabolgia dove vengono puniti i ruffiani, cioè coloro che approfittano della bellezza femminile per fare soldi o accumulare potere. E tra di loro Dante mette anche Giasone, l'eroe del Vello d'Oro, che però è all'inferno per avere sedotto e abbandonato la principessa Isifile, lasciandola gravida soletta, scrive Dante, e aggiunge: e anche di Medea si fa vendetta. Medea, la donna cattiva per eccellenza, la barbara, la donna che arriva a assassinare i suoi stessi figli, non è all'inferno. All'inferno c'è Giasone, l'uomo che l'ha tradita e abbandonata.
Sarebbe utile che A rivedere le stelle, il libro di Aldo Cazzullo, aiutasse anche tanti confusi su quello che significa davvero amore o che invece è semplicemente sopraffazione, violenza anche psicologica. E da giornalista vorrei chiederti un punto di vista su una polemica che, devo dire, mi è arrivata attraverso amiche. Il 25 novembre ha coinciso con la scomparsa di un grande campione, Diego Armando Maradona, e qualcuna tra le mie amiche si è un po' dispiaciuta perché sui quotidiani, alla fine, ovviamente, la scomparsa di un campione unico come Maradona ha un po' sottratto spazio, no, ai temi della violenza, alla giornata del 25 novembre. Tu che ne pensi?
Beh, oddio, Maradona forse non era proprio un esempio così luminoso del rapporto con le donne, ecco, in effetti questa coincidenza è stata, purtroppo sì, è vero, ha sottratto un po' di spazio a un argomento che forse andava trattato con più profondità. Nello stesso tempo, Maria, tu sei al mio stesso mestiere, muore un personaggio come Maradona, è difficile non registrare l'emozione che ha suscitato un po' in tutto il mondo, quindi le tue amiche hanno ragione, però non mi sento di criticare chi ha dato spazio alla scomparsa di Maradona, cercando di restituire il personaggio così com'era, con le sue luci che erano molte e con le sue ombre che erano altrettante.
Tu che hai una seguitissima rubrica di lettere sul Corriere della Sera, secondo te quanto ci manca ancora, Aldo, prima che tutti noi, uomini e donne, possiamo rivedere le stelle in un rapporto che sia meno violento, perché c'è una violenza fisica che purtroppo si riscontra appunto ogni 3 giorni e poi c'è quella psicologica. Da quello che scrivono i tuoi lettori, che idea ti sei fatto dei rapporti tra uomini e donne e che influenza ha avuto questo lockdown secondo te?
Ma allora, la mia sensazione è che l'Italia resti un paese maschilista, anche perché, come ha detto Shirin Ebadi, premio Nobel, a volte il maschilismo viene insegnato dalle mamme ai figli maschi, cioè tu resta pure seduto a tavola, tua sorella si alza e sprecchia. Però anche in Italia, Maria, si è messo in moto comunque un meccanismo che è mondiale, e per questo che io insisto su questo tema della donna che salva, ma non perché la donna debba mettersi al servizio di qualcuno, non è questo il punto. Cioè, nella visione di Dante non è che la donna salva l'uomo, la donna salva la specie umana. e abbiamo capito che la Terra non è immortale, e questa pandemia anche ce l'ha ricordato, che la specie umana comunque è fragile e che tocca a, sia le donne che gli uomini ovviamente insieme, prendersene cura. La cura non è una cosa che sminuisce, è una cosa che esalta. La cura in questa fase della storia è anche una forma di potere. Non a caso i governi che hanno gestito meglio la pandemia sono governi gestiti da donne. Non soltanto la solita Angela Merkel, che potrà anche non esserci simpatica, ma non è la simpatia il metro in base al quale si valutano le...
No, si guarda tutt'altro.
E Angela Merkel a ogni occasione si dimostra il miglior capo di governo d'Europa. Ma anche altri governi, i Taiwan, la Nuova Zelanda, l'Islanda, la Norvegia, la Finlandia, guidati da donne, sono riusciti a prendere provvedimenti lungimiranti che hanno evitato il peggio e sono riusciti ad esempio a comunicare con i bambini, a spiegare loro che non dovevano avere paura, dovevano stare attenti, ma non dovevano avere paura. E penso anche alle donne che hanno mandato avanti l'Italia durante il lockdown. La situazione è peggiorata dentro le case, purtroppo, ma dove c'è l'autonomia, dove la donna lavora, dove la donna può decidere e non deve dipendere da nessuno, beh, le donne italiane hanno fatto dei capolavori. Noi diciamo sempre medici e infermieri al maschile, ma in realtà la maggioranza delle infermiere sono donne, ma anche la maggioranza dei giovani medici sono donne. Sono donne le cassiere dei supermercati, le farmaciste, tante poliziotte, tante donne carabiniere, tante insegnanti che hanno riaperto la scuola, certo, che adesso devono fare lezioni online, ma riescono comunque a interessare i ragazzi. E questa idea della donna che salva l'ho trovata in Dante. Ma non è soltanto Beatrice, perché c'è la Madonna che si accorge che Dante si è perso nella selva oscura, che va da Santa Lucia. Dante era molto devoto a Santa Lucia, protettrice della vista, perché la ragazza aveva avuto un problema agli occhi ed attribuiva la guarigione a Santa Lucia. Santa Lucia va da Beatrice, che scende dal paradiso nell'inferno perché le fiamme non la tangono, altra espressione coniata da Dante entrata nel linguaggio comune, e va da Virgilio, che va a soccorrere Dante. Quindi una catena di donne si mette in movimento. E siamo nel 1300.
E prendiamo energia anche dalle donne di Dante, quindi grazie Aldo Cazzullo. Il suo romanzo di Arriveder le stelle, pubblicato da Mondadori, e sarà una lettura che potrà accompagnarci anche nelle prossime vacanze di Natale. Buona domenica, Aldo.
Grazie Maria, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di ritorno, Nessuna è perfetta, dove continuiamo a parlare di relazioni tra uomo e donna. Veniamo appunto da una giornata particolare, il 25 novembre, la giornata in cui si ricorda in tutto il mondo che la violenza contro le donne è una realtà, e di violenze domestiche abbiamo sentito parlare ancora di più nei mesi di lockdown, come se la convivenza avesse fatto esplodere le tensioni sopite. Di questo voglio parlare con l'avvocato Maria Grazia Masella, matrimonialista, specialista in diritto della persona, della famiglia e dei minori. Allora, avvocato, qual è la fotografia che lei scatterebbe dopo questi mesi di lockdown? Sono aumentati i divorzi o invece non sono aumentati, perché magari la gente perde il lavoro e fa più fatica a decidere di separare le strade e gli affitti e tutte le spese che comportano un divorzio?
Sì, guardi, non sono in possesso naturalmente per le statistiche nazionali, tuttavia posso dire dal mio osservatorio che è cambiata, diciamo, un po' l'utenza delle separazioni e dei divorzi, nel senso che prima c'era una utenza, chiamiamola così, indiscriminata. Adesso invece l'utenza che arriva in uno studio legale, credo abbia esaminato con oculatezza la propria situazione, tenendo conto naturalmente che il lockdown ha ferito profondamente l'economia familiare, e dunque se già prima una separazione o un divorzio era dettava delle regole feroci, diciamo così, impoverendo entrambi i coniugi, e ancor più e maggiormente dopo il lockdown, per cui Io ho notato una maggiore oculatezza nella scelta di separarsi. Probabilmente, ecco, sono rimasti in casa attendendo tempi migliori. Però mi viene da dire questo: hanno fatto scelte di tipo diverso. Anziché rivolgersi all'avvocato per incardinare un processo di separazione e di divorzio, moltissime coppie, tra quelle che io conosco, si sono rivolte ad un, chiamiamolo così, accompagnatore familiare, insomma, un professionista esperto nelle regole della mediazione e della comunicazione coniugale. Ecco, questo.
Senta, avvocato, lei ha scritto un libro. Ha appena scritto un libro che si chiama Smatrimoniati, pubblicato da Luigi Pellegrino, editore. La caratteristica di questo libro è un viaggio in una sorta di matrimonio parlante, no? Il matrimonio che dice salvatemi. In che senso?
Diciamo che ho voluto rappresentare in una sorta di pièce teatrale surreale, appunto, il matrimonio, proprio il matrimonio, personificandolo. E il matrimonio che, come dice Pietro De Leo nella sua bella prefazione al libro, è il matrimonio che chiede di non morire e quindi piange, si dispera, colloquia, ripristina il dialogo con tra i coniugi e cerca di salvare a tutti i costi il matrimonio di Carlo e Luisa dalla imminente separazione. Quindi tra colpi di scena, coupe de théâtre, li accompagna fino in tribunale il giorno della loro separazione, e lì poi accadrà quello che il lettore spero vorrà scoprire. Sì, insomma, diciamo, è un po', dopo 30 anni di professione da divorzista, è un po' un tributo, diciamo, ed una maturazione della mia idea sulle separazioni e sul divorzio, un tributo al
avvocato. Scusi, posso chiederle, nella sua esperienza appunto di 30 anni di avvocato matrimonialista, divorzista, quante coppie, su 100 coppie, quante alla fine rinunciano alla separazione e tornano insieme?
100 è un numero grosso, dottoressa, però per esempio su 10 coppie, facendo dei percorsi adeguati, credo che 4 rinuncino alla separazione, sì.
E con è un certo numero
di accompagnamento. Sì, io penso che sia un buon successo, diciamo, quello di accompagnare, di prevedere per le coppie in crisi dei passaggi obbligati attraverso dei facilitatori. Anche nel libro Smatrimoniati parlo di un professionista che chiamo facilitatore, e questa coppia che sta per separarsi farà uso dei suoi buoni consigli, e poi insomma vediamo come va a finire. Però ecco, il tributo al matrimonio di cui parlavo prima significa che c'è un problema se su 10 matrimoni 8 si separano. Insomma, abbiamo un grosso problema da una parte. Dall'altro, se pensiamo che il matrimonio è il fondamento della nostra società, forse dovremmo correre ai ripari e cercare di sovvertire questa tendenza. Ecco, questo,
forse
questo
bisognerebbe arrivare più preparati a un matrimonio. E in una società molto individualista è più complicato adesso la vita di coppia, lo diciamo in questi giorni in cui appunto ricorrono i 50 anni dall'introduzione del divorzio in Italia, perché il primo dicembre è la legge che ha rivoluzionato proprio la vita sociale, non soltanto la vita di coppia in Italia. Il primo dicembre appunto questa legge compie mezzo secolo. Avvocato, volevo chiederle quanti di questi divorzi, quanti di queste separazioni sono legate a una violenza esercitata nei confronti della donna, psicologica o fisica?
Guarda, guardi, possiamo parlare, io attribuisco alla definizione violenza ciò che diciamo tutto ciò che inasprisce i rapporti tra le persone, e quindi a cominciare dalla mancanza del rispetto, a cominciare dell'uno nei confronti dell'altro, che può essere maschile o anche femminile, e quindi la violenza è tutto ciò che obbedisce ad un principio, come ha detto lei prima, individualistico molto forte, senza tener conto, diciamo, di un perimetro dove la coppia deve stare, perché comunque nel matrimonio c'è un perimetro, ed è un perimetro che quando si supera, naturalmente si assiste molto facilmente a queste, non solo a violazioni che poi sono fatti reato, ma proprio a violenze anche psicologiche, molto molto spesso. Certo. E quindi la violenza, secondo me, è anche la mancanza di comunicazione, perché tornare a casa e trovare un coniuge che non comunica è sicuramente un fatto violento.
Beh sì, la reazione passivo-aggressiva, no? Il silenzio che può fare malissimo. Il silenzio è un'arma tagliente. Avvocato, grazie per essere stata con noi a Nessuna è Perfetta. Abbiamo parlato appunto di divorzio e di legami con questa condizione di pandemia che ha costretto alla convivenza più lunga, facendo talvolta esplodere anche tensioni. Abbiamo ricordato i 50 anni di divorzio che si saranno appunto ricordati il 1° dicembre prossimo, e abbiamo parlato di Smatrimoniati, il libro di Maria Grazia Masella pubblicato appunto dall'editore Luigi Pellegrino. Buona domenica, avvocato Masella, grazie per essere stata a Nessuna è Perfetta.
Grazie a voi, grazie tante.
Nessuna è Perfetta.
Eccoci di nuovo, ultima parte di Nessuna è Perfetta. Buona domenica. Laura Chiossone, una regista italiana che ha diretto corti, videoclip, ha fatto cinema con Genitori quasi perfetti, di cui parlammo qui proprio con la protagonista Anna Foglietta. E tutti quanti siamo in questa fase un po' orbi privati del cinema, ma ci aiutiamo con le serie TV, con tutto quello che ci viene proposto comunque da questo mondo. Volevo andare subito sulla relazione tra serie televisive e nuovi modelli femminili. Penso a una serie TV che ha avuto un grande successo, La Regina degli Scacchi, che propone anche alle ragazzine dei modelli diversi, ma penso anche a tante serie televisive italiane. Qual è la forza di una serie TV che ha per protagonista dei modelli che possono piacere anche alle ragazzine, alle nuove generazioni, modelli diversi?
Ma le serie hanno il potenziale, insomma, diciamo che come in letteratura stanno a un film come un romanzo sta a un racconto. In una serie hai una serie, come la intendiamo oggigiorno, una serie moderna con un sviluppo orizzontale, la possibilità di raccontare un personaggio in tutte le sue sfumature. Non diventa solo più buoni e cattivi, hai molto più margine di lavorare anche su un cambiamento totale di prospettive rispetto alla percezione che hai sul personaggio. Quindi da un punto di vista sia da spettatore che da narratore, devo dire che lo spazio nelle serie per raccontare la realtà e per raccontare personaggi più contemporanei è enorme. Io trovo, in questo momento io sono molto più appassionata di serie che di cinema, trovo ci sia molto più spazio per figure femminili reali, contemporanee, penso a Fleabag per esempio, e che sfatano dei miti e dei tabù sul femminile nel mondo delle serie che in quello del cinema, quindi ben vengano le serie se ben c'è più spazio vengano per il racconto.
Senta Laura Chiossone, in questo cortometraggio che lei ha diretto, Raccontami di me, c'è questa serie di diciamo l'incontro tra quella Beatrice, che è seduta al tavolino di un bar, ritrova e affronta la se stessa al passato e la se stessa al futuro, un gioco che ci piacerebbe tantissimo fare, ciascuna di noi. Ed è una cosa, secondo me, molto importante proprio per le nuove generazioni. Mi capita di parlarne con le ragazzine e chiedere loro come ti immagini tra 20 anni. Com'è nata questa l'idea, appunto, di un cortometraggio che gioca tra passato e futuro di una donna?
Ma allora, diciamo che intanto è un gioco che forse potrebbe essere quasi un esercizio quotidiano che potremmo fare donne ma anche uomini quotidianamente per cercare di metterci in contatto con la nostra vera natura, con i nostri desideri, con le nostre aspettative, cercare come di rendere quelli che sono dei sogni magari dei progetti concreti. E il progetto non è un cortometraggio d'autore, il corto non è mio, io sono la regista, la realizzatrice, l'interprete di un'idea che è di Armando Testa. Il corto è un branded content, infatti è un'operazione voluta da Banca Mediolanum, un'operazione molto intelligente, io ho trovato, perché questo brand ha deciso di comunicare proprio brand, appunto, non attraverso una pubblicità ma attraverso un racconto che evidenziasse i propri valori attraverso le emozioni, e questo è un modo con il quale, insomma, secondo me diciamo l'industria del cinema e l'industria invece quella del reale, diciamo, possono incominciare a comunicare, no? Per cui c'è un terreno comune, perché il cinema può raccontare delle storie i cui valori possono corrispondere agli interessi di comunicazione di certe aziende.
L'ultima cosa che le devo chiedere, Laura, è l'idea di guardare al futuro. Questo è un messaggio per tutte le ragazze. Guardate cosa vorrete per voi tra 10 anni, tra 20 anni. Il mondo del cinema, lo dicevamo, vive una stagione complicata per via di una pandemia che ha chiuso le sale cinematografiche. Guardiamo avanti. Tra 10 anni quante registe ci saranno? Sarà davvero una professione dove la parità di genere si sarà affermata come comincia a essere?
Sì, io su questo non ho dubbi, mentre io faccio ancora parte di una generazione dove siamo in poche, vedo le mie colleghe più giovani crescere in numero, c'è una maggior consapevolezza di avere il diritto a raccontare il mondo dal proprio punto di vista, quindi non ho dubbi che la prossima generazione saranno tante 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 ragazze a raccontare storie per tutti noi.
Grazie a Laura Chiossone, abbiamo parlato di Raccontami di me, il cortometraggio voluto da Banca Mediolanum, dedicato appunto a una donna che si guarda dietro e guarda soprattutto avanti, come ci piace fare qui a Nessuna è Perfetta. Allora, ancora grazie a Laura Chiossone, grazie in regia Alessandro Chiappini, grazie Gaia Romani, e ci sentiamo domenica prossima.